Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo podcast curato dall'unità dell'Università di Trieste del progetto PRIN REACT. Nel breve incontro di oggi andremo a prendere in considerazione il nuovo regime sanzionatorio autonomo dell'Unione Europea relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. Tale regime è stato introdotto con due atti congiunti, entrambi adottati il 7 dicembre 2020, sulla base degli articoli 29 TUE e 215 TFUE. Il riferimento corre alla decisione PESC 2020 numero 1999 e al regolamento UE 2020 numero 1998. Di seguito, dopo un breve inquadramento generale, andremo ad analizzare i presupposti per l'applicazione delle misure restrittive e di possibili destinatari, le tipologie di misure restrittive previste, nonché le modalità di adozione delle stesse. Da ultimo, andremo a svolgere delle considerazioni di sintesi e ad enucleare alcuni tratti controversi della disciplina in oggetto. In senso ampio, il nuovo regime è di tipo orizzontale o tematico, ossia non circoscritto ad alcuno Stato o particolare regione geografica, e volto cioè a sanzionare gravi violazioni commesse in tutto il mondo. Esso costituisce uno strumento di politica estera che permette all'UE di adottare una posizione politica chiara sulla scena internazionale, stante l'ampia competenza, razione materie prevista dalla disciplina. Inoltre, è uno strumento che offre una nuova flessibilità politica e giuridica, grazie ad un'ampia portata razione persone. Il nuovo regime può essere inteso come una risposta dell'Unione a minacce alla sicurezza transnazionale. È come uno strumento per dare attuazione all'impegno della tutela dei diritti dell'uomo assunto dall'Unione ai sensi degli articoli 3, paragrafo 5 e 21 del TUE. Così inquadrato il regime, ora andremo a prendere in considerazione la sua genesi. Il cosiddetto European Union Human Rights Sanctions Regime ha tratto ispirazione dall'esperienza statunitense, in cui i regimi sanzionatori orizzontali, ossia fondati su base tematica e non geografica, sono parte della politica estera da molto tempo. In particolare, il riferimento corre al Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, adottato dal Congresso nel 2016 per far fronte a gravi violazioni dei diritti umani e alla corruzione con portata globale. Alla stessa disciplina si sono ispirati ulteriori regimi sanzionatori, adottati tra altri da Canada, Inghilterra e Repubbliche Baltiche. A livello europeo, la proposta per l'adozione di un regime volto alla tutela dei diritti umani è stata avanzata dall'Olanda nel novembre 2018, successivamente appoggiata e portata all'attenzione del Consiglio Affari Esteri dall'alto rappresentante Joseph Borrell e culminata nell'adozione della decisione PESC e del regolamento già menzionati. Alla luce dell'articolo 2 del regolamento, gli abusi dei diritti umani coperti dalla disciplina sono numerosi e suddivisibili in tre categorie. Un primo gruppo prevede due crimini internazionali, genocidio e crimini di guerra. Un secondo gruppo è costituito da tortura, schiavitù, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sparizione forzata e detenzioni arbitrarie. Il terzo gruppo è costituito da una lista non esaustiva di altre violazioni rilevanti ai fini del listaggio solo se diffuse, sistematiche o comunque motivo di seria preoccupazione per gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti dall'articolo 21 TUE. Tali abusi sono, a titolo esemplificativo, tratta di esseri umani, violenza sessuale o di genere, violazioni della libertà di associazione, di opinione e di espressione, nonché di religione e di credo. Non è prevista invece l'applicabilità di sanzioni per la corruzione, diversamente dai regimi sanzionatori statunitensi, canadese ed inglese. I destinatari delle sanzioni sono persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di natura tanto statuale quanto extrastatuale. I destinatari poi sono suddivisibili in tre gruppi. In primis i responsabili diretti delle violazioni. In secondo luogo, i soggetti che forniscano sostegno finanziario, tecnico o materiale per la commissione delle violazioni o che siano altrimenti coinvolti in tale atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli o preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli. In ultimo luogo, vi sono i soggetti che siano associati a coloro che rientrino nelle prime due categorie. In altre parole, al centro vi sono i responsabili diretti delle violazioni. Da qui il coinvolgimento si fa via via meno diretto. È pertanto anche maggiormente problematico in termini di legittimità, arrivando a sanzionare anche soggetti che siano semplicemente associati con i responsabili o che incoraggino gli abusi. Da un lato, estendere il novero dei soggetti sanzionabili pone la questione delle prove necessarie a dimostrare il coinvolgimento dei destinatari. Dall'altro lato, estendere le sanzioni anche a coloro che abbiano semplicemente incoraggiato le violazioni appare necessario per evitare che il regime includa solo i responsabili diretti, non potendo colpire i mandanti che spesso in effetti si limitano ad ordinare o ad incoraggiare gli abusi. Le sanzioni previste sono di due tipi: il congelamento dei fondi e l'impedimento dell'ingresso e del transito negli Stati membri. Tale ultima sanzione è prevista esclusivamente nella decisione PESC e questo comporta che la sua attuazione rimanga di esclusiva competenza degli Stati membri. Diversamente, il congelamento dei fondi, andando ad incidere sugli equilibri del mercato unico, è disciplinato dal regolamento, con previsione di meccanismi di comunicazione e controllo in capo alla Commissione. L'articolo 5 della decisione PESC 2020 numero 1999 delinea la procedura per l'inserimento dei nominativi nella blacklist. La proposta può essere avanzata da uno Stato membro o dall'alto rappresentante e sulla proposta delibera il Consiglio all'unanimità. Dunque, ogni nome sulla lista è concordato all'unanimità da tutti gli Stati membri. È bene evidenziare che nulla di esplicito è previsto con riferimento alle condizioni e ai presupposti per il delisting, lacuna che desta delle perplessità, potendo le sanzioni essere dunque applicabili anche sine die. Ad oggi, la blacklist contiene ben 68 persone fisiche e 20 persone giuridiche o enti di nazionalità plurime e svariate. Uno dei maggiori vantaggi di un regime sanzionatorio globale orizzontale consiste in effetti nella possibilità di non associare necessariamente i soggetti listati al loro paese di nazionalità, assicurando maggiore flessibilità e precisione nell'applicazione delle sanzioni ed evitando il più possibile danni collaterali a carico della popolazione civile. I regimi sanzionatori orizzontali sono però una novità nell'ambito europeo e sono attualmente solo tre: il regime contro l'utilizzo di armi chimiche del 2018, il regime contro gli attacchi cibernetici del 2019 e il regime contro le violazioni dei diritti umani qui analizzato del 2020. Un tanto premesso, qualche considerazione di sintesi. Il nuovo regime sanzionatorio costituisce soprattutto una risposta alla modificata panoramica delle sfide della sicurezza che sono ad oggi transnazionali. Esso in effetti riconosce la crescente rilevanza di minacce che originano da attori non statuali, come effettivamente esplicitato nel preambolo della decisione PESC 2020 numero 1999. Questo nuovo strumento dunque ha attribuito all'UE uno strumento appunto che ha portata globale e si caratterizza per flessibilità e velocità. Le sanzioni, incluse le misure restrittive contro individui, sono di competenza dell'UE da molto tempo e da ben prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha previsto l'articolo 215 TFUE come base per l'adozione delle stesse. Tale iter di adozione, però, è stato ulteriormente accentrato nel tempo. Secondo il nuovo regime, infatti, le proposte di inserimento nella blacklist possono essere avanzate e, nella maggior parte dei casi, sono effettivamente avanzate dall'alto rappresentante che, con l'assistenza del Servizio Europeo di Azione Esterna, prepara la proposta che viene poi solo approvata dal Consiglio. Due ulteriori passi in avanti nell'accentramento delle competenze però non si sono verificati. Da un lato non è stato dato seguito alla risoluzione del Parlamento Europeo del 14 marzo 2018, che suggeriva al Consiglio di adottare il nuovo regime sanzionatorio, prevedendo che l'inserimento nella lista potesse essere adottato a maggioranza qualificata. Come visto, infatti, la normativa richiede ancora l'unanimità del Consiglio. Dall'altro lato, non è stato dato seguito alla proposta congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante del 19 ottobre 2020, volta ad includere l'imposizione dei divieti di ingresso negli Stati membri anche nel regolamento e non solo nella decisione PESC, così da consentire alla Commissione di vigilare sulla applicazione e sulla implementazione delle misure. Come detto, però, i cosiddetti visa bans sono ad oggi previsti solo dalla decisione PESC e, pertanto, restano di esclusiva competenza degli Stati membri, con conseguenti possibili incongruenze nella fase di applicazione ed implementazione. A conclusione di questo podcast andremo ad evidenziare alcuni punti critici della disciplina in oggetto. Per ragioni di tempo non andremo ad analizzarli, ma semplicemente ad elencarli come possibili spunti di riflessione. In primo luogo, qual è il rapporto tra le nuove misure sanzionatorie e altri regimi esistenti con base territoriale? La decisione PESC, infatti, afferma che il nuovo regime non debba incidere sulla applicazione di altre decisioni esistenti o future che stabiliscano misure restrittive in base a specifiche situazioni in stati terzi e che sanzionino anche abusi dei diritti umani. Nulla viene specificato però sul rapporto tra i due regimi. Dunque, un soggetto potrebbe essere inserito simultaneamente in due o più liste. Non resta dunque che osservare come saranno in concreto gestite le interazioni tra regimi esistenti in concreto e caso per caso. In secondo luogo, i destinatari delle sanzioni, come e a quali condizioni possono ottenere il delisting, ossia il cancellamento dalla blacklist? Anche sul punto la disciplina nulla prevede. Mentre l'inserimento in regimi con base territoriale può considerarsi venir meno nell'attimo in cui la crisi nello stato interessato venga risolta, lo stesso non può dirsi per i regimi orizzontali che non sono appunto connessi a crisi specifiche. Questo comporta la possibilità di inserimenti nella blacklist sine die, stante anche la assenza appunto di indicazioni concrete per il delisting. Da ultimo, il regime è e sarà effettivamente utile a ottenere un avanzamento nella protezione dei diritti umani al di fuori dell'UE? Ad avviso di chi parla, lo strumento in sé non può considerarsi garanzia del risultato perseguito. Sebbene il regime vada salutato con ottimismo, rappresentando senza dubbio uno strumento più flessibile per sanzionare in modo più veloce e più efficiente le violazioni dei diritti umani, vi è il rischio che sia utilizzato senza una riflessione su come il listaggio possa trasformarsi in uno strumento strategico volto alla promozione dei diritti umani e non invece come uno strumento fino a se stesso. Grazie per l'attenzione e a presto.